Nelle sue mani sono le profondità della terra e sue sono le alte vette dei monti. Il Salmo 95, il verso 5 dice: suo il mare perché egli lo ha fatto e la terra asciutta le sue mani hanno plasmato. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Ecco, torniamo di nuovo a questo spirito di lode, di adorazione che riconosce Dio sovrano, che riconosce Dio onnipotente e che anche se non comprende, lode, adora e ringrazia. Poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo, considerate queste parole scritte dal salmista, scritte più o meno 3.000 anni fa, 1.000 anni prima che venisse Gesù, eppure ci dice delle parole che ancora oggi rinforzano la nostra fede. Egli è il nostro Dio, noi siamo il suo popolo, il popolo che egli pasce, che la sua mano conduce. E questa parola che vi ho fatto notare prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Oggi, adesso, se vai oltre le apparenze, ma ascolti la voce del Signore, cioè non stai solo ascoltando il pastore Giacomo che parla, o Maura, o un altro fratello, un'altra sorella che dice qualcosa, ma oggi sei qui per incontrare il Signore, e se quindi a parlare non è solo l'uomo, ma è il Signore, è la sua parola, oggi se odi, se ascolti, se stai ricevendo qualcosa, automaticamente dentro di te scatta una scelta. Oggi decidi se credere o se non credere. Oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore, dice la parola. Ma tante volte noi automaticamente riceviamo questa parola e la lasciamo passare. Diciamo sì, questa parola è per qualcun altro, no? Al massimo ci lava, ma non la lasciamo penetrare nella nostra vita. Oggi, se udite questa voce, non fatevela passare addosso, non fatela scivolare sulla vostra vita, ma permettete alla voce di Dio di entrare dentro di voi. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nei giorni di Massa nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono e mi misero alla prova e anche avevano visto le mie opere. Per 40 anni abbiamo discusso questa generazione, dissi: sono un popolo di cuore sviato e non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ecco la parola che ha letto Maura, parla di quel tempo dove avevano passato il deserto, avevano passato, ma arrivano e non passano, e non credono, e non vanno oltre. Possiamo entrare. Possiamo conquistarlo. Due dicono così, ma gli altri 10, sapete come succede tra gli umani, no? La maggioranza vince. E allora il Signore poi cosa dice? E allora? Andate a girare per il deserto, continuate a girare per il deserto, finché non vi sarete consumati. E saranno i vostri figli, quelli che pensavate che non sarebbero entrati, a entrare, ma voi non ci entrerete. Difatti entravano in questo... nella promessa di Dio, in questo riposo di Dio, entrarono solo Caleb e Giosuè, gli unici due che avevano detto possiamo farlo. Allora oggi, se udite la sua voce, non vi bloccate, non vi paralizzate. Tante volte abbiamo ascoltato la parola del Signore e di fronte ai fatti abbiamo detto: ma come faremo, no? Come ci riusciremo? Come riusciremo a pagare? Qualcuno mi diceva: quanto costerà? Come riusciremo a far fronte a una cosa del genere? Come riusciremo a fare questo o quell'altro? Come si salveranno queste persone per cui stiamo pregando? Quando guardo questa lista, sono più i segni neri che quelli gialli, no? Per adesso. Ma io credo che il Signore ha una guarigione, una benedizione, una salvezza, una risposta per ognuna di queste preghiere.
Amen.
Sono le vostre preghiere. Sono le nostre preghiere. Non è niente di sacro, ma è un momento sacro, perché la nostra preghiera è sacra. Perché si mette in contatto con il Signore. E laddove ancora non riusciamo a mettere un segno giallo come quello che ho messo là sotto sopra Mimmo, c'è tanto ancora da fare nella vita di Mimmo, ma pure dico: Signore, grazie, perché non hai permesso che morisse, ma che potesse avere vita, e adesso c'è tutto un percorso di guarigione. Alleluia. E questo insieme, insieme come comunità, come chiesa, vogliamo sempre lottare perché il regno di Dio venga, la sua volontà sia fatta. Allora oggi, se tu ascolti la parola del Signore, hai davanti a te una scelta. Il canto che cantavamo prima diceva: io scelgo di credere te, vi ricordate? Quindi ci troviamo di fronte a delle scelte più che a dei sentimenti. Qualcuno mi dice: ma io sento la fame, sento la sete, per cui vado a mangiare, vado a bere. Ma quando tu sei anoressico non senti più la fame, ma avresti un grande bisogno di mangiare. Quindi non è necessariamente che quello che tu senti è quello giusto. Abbiamo bisogno di rielaborare certi pensieri. Noi siamo abituati a ragionare in base a quello che sentiamo e in quello che percepiamo, sia nel fisico che nello spirito. Noi a volte andiamo a mangiare anche se non abbiamo bisogno di mangiare, non perché abbiamo fame, ma dentro di noi abbiamo voglia di mangiare. L'anoressico, anche se è magro, che è 40 kg e non sta più in piedi, non mangia, non ha fame, non si sente di mangiare. Se glielo chiedi, no, lui non ha mai fame. Allora, esiste un equilibrio nel corpo e ognuno di noi ha il suo da fare per mantenersi in equilibrio. Ma quello che è più importante, a volte difficile da percepire, è l'equilibrio spirituale. Dove le persone sono normalmente anoressiche e non mangiano la parola di Dio e non credono la parola di Dio e non si lasciano penetrare dalla parola di Dio, perché pensano che tutto sommato le cose andranno come andranno. E buonanotte a sé. C'è una anoressia spirituale, c'è una mancanza di cibo spirituale nelle persone, perché molte persone ricevono anche la parola, vengono in chiesa, ricevono, ma poi la lasciano passare. Esci di qua e ti sei già dimenticato. No, anzi, prima di uscire. Che cosa ha detto? Non lo so. Ma questo è un nostro problema umano, io non lo ripeto abbastanza forte, e bisogna che ripetiamo e ripetiamo le stesse cose tante volte prima che uno le riceva. Quindi io dovrei predicare 7 volte lo stesso messaggio e che voi riusciate a ricordarlo. Però abbiamo tanti strumenti anche per ricordarci la parola di Dio, Usate anche internet, usate la parola che viene messa nel sito in maniera che possiate ricordarvela, ma avete tanti altri modi per farlo e avete tante opportunità per ricordarvi quello che il Signore vuole dirci. E allora, se oggi ci sta dicendo: se ascolti, se senti, se odi, se le tue orecchie percepiscono, se il tuo cervello elabora una parola che viene da Dio, allora non indurire il tuo cuore, cioè la tua capacità ricettiva interiore spirituale, non la bloccare. Non dire: questo è per gli altri, o io non ho fame. L'anoressico dice: non ho fame. Oppure mangia e poi va a rigettare. È terribile questo. Tanti cristiani sono così. Ricevono la parola e poi la fanno scivolare via. Non succede niente nella loro vita. Non crescono mai. Non si sviluppano mai. Perché? Perché questa parola non viene ricevuta nel profondo del cuore, cioè non viene creduta. Amen? La parola credere è qualcosa di più che semplicemente sapere. La parola credere coinvolge la nostra vita al punto tale che quello che noi ascoltiamo diventa parte di noi stessi, diventa il motore che ci spinge a fare, ad essere quello che Dio dice. Credere è più che sapere. Voi sapete tante cose. Noi sappiamo tante cose, a volte ne sappiamo troppe. Ma quanto a credere, e credere la parola di Dio, è qualcosa di differente, è qualcosa su cui abbiamo bisogno di lavorare. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 3, ci ritroviamo di nuovo la citazione di questo salmo. E di nuovo ci riporta alla memoria questa parola. Capitolo 3 degli Ebrei. Possiamo leggere dal verso 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nella provocazione nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò dissi e mi sdegnai di quella generazione, dissi, essi non errano sempre col loro cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. State attenti, fratelli, che talora non vi sia alcuno fra di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Ah, qua non stiamo più scherzando. Qua parla di un cuore malvagio e incredulo. A questo punto il fatto di lasciarci scivolare la parola di Dio sulla nostra vita, anziché ritenerla, prenderla dentro, non ci dice che è una cosa, poverino, a poca fede, no? Ci dice che è a causa di questo cuore malvagio e incredulo, o malvagio perché incredulo, non so se mi spiego. Cioè, un cuore non è malvagio tanto perché è malvagio, e sappiamo di avere un cuore malvagio da sempre, però la nostra malvagità rimane perché incredulo, perché non capace di credere nel Dio che salva, non capace di credere, non volenteroso nel credere che Dio è capace di salvare, di liberare, di guarire. Cioè, il Dio che salva vuole entrare e penetrare la nostra vita. Allora, non ci sia in alcuno di voi, dice, un cuore malvagio e incredulo. Il fatto che il nostro cuore rimanga malvagio perché è incredulo, perché se il nostro cuore è credente viene trasformato dalla grazia di Dio e non sarà più un cuore malvagio, ma il cuore rimane malvagio perché è incredulo. E allora tante volte quando nella nostra vita noi diciamo io credo in te Signore e abbiamo creduto in Lui per una cosa, per due cose, per 10 cose, poi in certe situazioni smettiamo di credere. Voi mi dite, ma può un credente smettere di credere? È una contraddizione nei termini, no? Perché credente sei se non credi. Ma molti credenti non credono nel Signore. Molti credenti pensano di credere, immaginano di credere, o credono in Dio per alcune cose e per altre no. C'è chi crede in Dio per avere successo, c'è chi crede in Dio per avere soldi, c'è chi crede in Dio per avere lavoro, c'è chi crede in Dio per avere la moglie. Tutte cose buone, ma Dio non è la macchinetta delle caramelle dove metti la tua preghiera e crack e vengono fuori le tre palline. Dio non è la gettoniera dove noi mettiamo i nostri soldi e poi viene fuori la bottiglia d'acqua o il panino. Non c'è un rapporto automatico. Dio ci chiama a credere e a essere trasformati nel nostro cuore, cioè che il nostro cuore, anziché essere un pezzo di legno, di ferro, diventi un cuore che ama, diventi un cuore che si apre, che accoglie, che sceglie di credere. Scegliere di credere può sembrare un materializzare la fede, no? Ah, io ho bisogno di sentire. Io sento tante volte i cristiani dice, ma se io non me la sento non lo faccio, fai quel che il tuo cuore, dove il tuo cuore ti guida, dove il tuo cuore ti comanda, no? Nel mondo continuamente sentiamo questo discorso E anche nella fede, tante volte la gente dice, ma io no, se non me lo sento non lo faccio. Ok, ma è giusto o non è giusto? Cioè, noi dobbiamo fare delle scelte nella nostra vita, perché se noi continuiamo a fare quello che ci sentiamo, molte volte noi facciamo le cose sbagliate perché le sentiamo. Ci sentiamo bene a fare le cose sbagliate, ci vengono automatiche. Dobbiamo imparare a scegliere, fratelli miei, perché se non scegliamo, il mondo ha già scelto per noi. Abbiamo la televisione che tutti i giorni ci propone mille milioni di cose, una più o meno peggio dell'altra, o meglio, non ha molta importanza. Ma se non abbiamo la capacità di scegliere, hanno già scelto per noi, hanno scelto cosa dobbiamo vestire, cosa dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo respirare, cosa dobbiamo guardare, hanno già scelto ogni cosa. E noi cosa facciamo? Diciamo di essere liberi e permettiamo agli altri di scegliere per noi. E non abbiamo la volontà di scegliere di avere fede in Dio. Fratelli, non vi viene automatica la fede. Dio vi risponderà, vi ha risposto in mille maniere. Ma nella vostra vita voi incontrerete la realtà che nella vita dovete imparare a scegliere. Fratelli miei, dice che nessuno sia indurito a causa del peccato. Il peccato indurisce il nostro cuore. Il peccato ci rende impermeabili alla grazia di Dio. E il peccato che noi commettiamo è quello di non credere. Di tanti peccati la nostra vita si può macchiare, ma c'è un peccato che non è perdonabile, che è quello dell'incredulità, che diventa la bestemmia contro lo Spirito Santo, che diventa il rifiutare quello che Dio ci vuole dare. C'è un peccato che non può essere perdonato, dice Giovanni, ed è questa incredulità, questo rifiuto della parola di Dio. Allora, fratelli, se potete cogliere questa parola, se potete ricordare anche solo questo, credete Gesù, credete alla sua parola, permettete a Dio di entrare nella vostra vita e nel vostro cuore. Non dategli posto solo nei vostri pensieri, è una cosa meravigliosa. Dio nei nostri pensieri, alleluia. La sua parola, il canto, la preghiera, la meditazione, alleluia. Ma fate scendere questa benedizione nel vostro cuore, nella sede delle vostre affezioni. E anche se non sentite niente, imparate a credere, quindi ad agire di conseguenza. Colui che crede è uno che agisce vivendo con Gesù, fa le cose perché ce le ha dentro come scelta di base. Se tu non scegli di fare la volontà di Dio, la volontà di Dio tu la puoi anche conoscere, ma non la farai mai, perché non ti verrà mai automatica. Ti viene automatico peccare, ti viene automatico rispondere male, ti viene automatico fare un sacco di cose sbagliate. Quelle vengono automatiche. E allora capisci che il tuo cuore non è sano. Allora che nessuno sia indurito dal peccato, dice questa parola. Oggi, se udite, il verso 15, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono quelli che, avendolo udito, lo provocarono? Non furono quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora, chi furono coloro i quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che lo provocarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono increduli? Non ci sia in mezzo a voi un cuore malvagio e incredulo. E se tu hai un cuore malvagio e incredulo, no, dici no, io sono solo incredulo, perché non ti accorgi che la malvagità è nascosta dall'incredulità, perché non sei capace più di credere. Ma se tu hai incredulità nel tuo cuore, c'è rimedio. Scegli di credere in Gesù. È un'azione razionale che comanda anche al nostro cuore. Adesso basta, Giacomo, credi in Gesù. Io posso credere in Gesù e posso credere che per ognuna di queste preghiere c'è una risposta, per ognuno di voi c'è la risposta di Dio. perché Dio vi ama in un amore eterno, perché Dio ha preparato per voi cose buone, perché Dio ha dato il suo unico figlio, e se ha dato lui per la vostra vita, come non vi darà tutto quello che vi serve? E allora Dio libera me, libera il tuo popolo dal cuore malvagio e incredulo, e dacci un cuore credente, dacci un cuore che sa credere. Perché? Perché scegliamo di credere, impariamo a scegliere di credere. Se non vuoi rinunciare al peccato, non ci puoi credere, perché il giorno che tu credi in Gesù, rinunci anche al peccato, e il peccato non ha più potere su di te quando credi in Gesù. Ma puoi continuare a nasconderti e dire: sì, che bello, ci crederò domani, lo farò domani, o in un'altra situazione, o in un'altra vita. Sei proprio sicuro di avere un'altra vita? Sei proprio sicuro di avere un domani? Io ti consiglio oggi, dice la parola, oggi, se senti la voce di Dio, non ti irrigidire, non ti bloccare, non permettere al peccato che in te di farti diventare sordo. Diventa capace di assorbire quest'acqua di vita, e il seme della parola di Dio che è dentro di te porterà frutto. A volte non ci rendiamo conto che in ogni cosa c'è un processo. C'è un processo che è il seme dell'amore di Dio, della sua parola nei nostri cuori, innaffiato dallo Spirito Santo, la nostra fede che accoglie la parola di Dio e dice: sì Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sono d'accordo con te, anche se a volte il mio cuore è da un'altra parte, anche se la mia mente forse è un po' stordita da tante cose. Signore, io voglio la tua volontà nella mia vita, voglio il tuo regno. Se questa è la tua preghiera, se questa è la tua scelta di fede, tu vedrai crescere dentro di te una fede concreta, una fede capace di incidere, una fede capace di vincere, una fede capace di portarvi avanti. Non rimarrai sempre al palo, non sarai solo uno che ha creduto, è stato battezzato, stop. No, ognuno di voi è un figlio di Dio e come tale vogliamo camminare. E siccome in questa vita ognuno di noi ha le sue lotte, perché non c'è nessun uomo che serve il Signore che non abbia difficoltà, vogliamo imparare a combattere con le armi della fede, vogliamo imparare a vincere il male col bene, vogliamo imparare a essere quei figli di Dio con la F maiuscola. Siamo figli di Dio e lo siamo davvero, dice Giovanni, perché questa è la sua volontà nella nostra vita. E allora non ci sia in alcuno di noi un cuore malvagio e incredulo. E vi dico malvagio perché incredulo, d'accordo? Allora ogni malvagità può essere spazzata via dalla fede. Se è vero che l'incredulità ci rende malvagi, è vero che la fede può renderci santi. Alleluia. E allora abbiamo creduto in Dio per tante cose, c'è chi si è puntato e ha detto: Dio, io voglio questa cosa, io voglio quell'altra. Bene, gloria a Dio. Tu sai di poterti fidare di Dio. E allora impuntati con Dio. Io voglio un cuore puro. Amen. Eh? Prenditi di piglio con Dio, Dio, e diglielo: Gesù, io voglio un cuore puro. Io voglio che il mio cuore sia come il tuo. Voglio che quando tu mi parli non sto sempre a discutere tutte le volte, e tutte le volte sto a ragionare, e tutte le volte sto a dire: ma perché, ma per come, e perché se tu facessi, perché se tu potessi, se tu volessi. E quante volte mettiamo tutti questi essi. Signore, abbi pietà di noi, dacci un cuore puro, capace di ricevere la parola di Dio e di lasciarla crescere subito. Liberiamoci da questo indurimento dovuto al peccato. E il peccato ha tante sfaccettature, ma sicuramente quella più importante è quella dell'incredulità, che ci impedisce di portarci a una vera santità. Perché la santità di Dio nella nostra vita non è qualcosa che si compra al mercato, è qualcosa che viene attraverso la fede, è un dono di Dio. E allora se io sono incredulo impedisco a Dio di santificarmi. Se il mio cuore è incredulo, se io non ci credo che Dio è capace di cambiare la mia natura, io sono fatto così, è il mio carattere. Allora mettiti davanti al Signore, che il Signore ti dà un carattere nuovo, perché il frutto dello Spirito è pace, gioia, amore, mansuetudine, temperanza, eh? Queste cose Dio le ha preparate per te, ma se non ci credi non succederà a te, succederà solo agli altri che ci credono. Ed è tempo che invece la parola di Dio si sviluppi nella nostra vita, proprio perché ci crediamo. E allora non vogliamo vedere che gli altri sono benedetti e noi siamo sempre inguaiati. Vogliamo che sì, gli altri siano benedetti, ma che noi siamo ancora più benedetti dalla grazia di Dio. Non ci sia fra voi, appunto, un cuore malvagio e incredulo. Ricordiamoci questa parola. Ogni volta che sentiamo malvagità e vediamo malvagità, Signore, perdona la mia poca fede. E come quell'uomo diceva, io credo, sovvieni alla mia incredulità. Io credo, ma sono debole, ho bisogno del tuo aiuto. Questa è una preghiera sana. Dio risponde alla debolezza nostra, non risponde al fatto, alla nostra incredulità. Se la mia fede è debole, Signore, io credo in te. Quel pochino che ho, io mi fido di te. E allora il regno di Dio va avanti, di fede in fede. E questa fede che tu vivi, la condividi con tuo fratello, con tua sorella, e questa fede cresce e si moltiplica. Ecco che quando due sono insieme, c'è la presenza del Signore. La presenza del Signore arricchisce, la presenza del Signore fa crescere quello che è stato messo insieme. Anzi, Dio dà grazia di moltiplicare. Quando abbiamo fede, le benedizioni si moltiplicano, non si aggiungono soltanto. La moltiplicazione è quel frutto che viene attraverso la fede, quel granello seminato porta molto frutto. Ecco che allora dichiariamo morte al nostro orgoglio, dichiariamo morte alla nostra razionalità e riceviamo grazia imparando ad aver fede, scegliendo di aver fede. Quindi la nostra razionalità ci servirà per dire adesso Giacomo crede in Gesù. Succeda quello che succeda, i tuoi ragionamenti che vuoi sempre far tornare i conti, ok, va bene, adesso basta, Giacomo crede in Gesù. Fidati di Dio, tu non sei Dio, tu sei solo un uomo. Fidati di Dio. Dio è capace, abbiamo detto che Dio è il creatore della terra e dei cieli, il costruttore di ogni cosa, colui che è capace di fare ogni cosa. Alleluia. E allora Giacomo, ti devi fidare di Dio. Tu non puoi cambiare il cuore delle persone, tu non puoi cambiare il cuore della gente, tu non puoi cambiare le situazioni, non puoi, che ne so, dare il lavoro a tutti, non puoi dare uno stipendio a tutti, non puoi fare queste cose. A volte vogliamo fare, ma non lo possiamo fare. Ma Dio può. E allora io posso credere in Lui. Tu puoi credere in Lui. Tutti noi possiamo credere in Gesù. Amen.
Amen.
E allora in questa direzione, fratelli miei, non ci sia fra voi nessun cuore incredulo o malvagio. Se considerate nel Salmo 95, poi ce lo ritroviamo appunto nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 3, ma poi anche nel capitolo 4, riprende lo stesso pensiero e di nuovo dice: oggi se udite la sua voce, verso 7 del capitolo 4, oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore. Di nuovo. Un nuovo giorno, egli determina un nuovo giorno, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Dicendo così per mezzo di Davide, questo salmo, vi dicevo di chi è questo salmo, qui mi dice che questo salmo è di Davide, quindi è Davide che ha espresso questa parola, alleluia, è meraviglioso questo, eppure anche lui è l'uomo dei su e giù. È l'uomo che non è sempre stato fedele, ma Dio è sempre stato fedele con lui.
Amen.
E allora anche quando lui ha sbagliato, il Signore l'ha preso per mano e l'ha riportato. E allora anche tu puoi credere in Gesù, anche tu puoi avere fede in Dio, a dispetto della tua razionalità che ti vorrebbe paralizzare. Non sei obbligato ad andare dietro alla tua mente, ma puoi usare la tua mente per dire: ok, Davide ha creduto in Gesù, posso crederci anch'io. Dio è il creatore di ogni cosa, posso aver fede in Lui e posso imparare ad ubbidire. Quindi credere in Gesù vuol dire ubbidire la sua parola, vuol dire metterla in pratica. Amen?
Amen.
E allora questo nostro vivere, La fede sarà più che un semplice pensiero, dice sì, io sono cristiano evangelico, va bene, ma credi in Gesù? Ma ci credi davvero? Ti lasci cambiare da Dio o continui a raccontarti che sei un buon cristiano? Se continui a raccontarti che sei un buon cristiano, non è cambiato nulla. In Italia sono tutti buoni cristiani. Il carcere è pieno di buoni cristiani. E anche l'inferno, che è molto peggio del carcere. Fratelli, riflettiamo su queste cose e non ci sia più fra noi un cuore malvagio, oserei dire, perché incredulo, perché se hai fede in Dio il tuo cuore sarà cambiato.
Amen.
Con un cuore nuovo. Quindi il nostro cuore malvagio può essere trasformato perché abbiamo fede in Dio. Alleluia.
Alleluia.
Quindi questo cuore malvagio non ci farà più paura, perché Gesù, io credo in te e il mio cuore è nelle tue mani, guariscilo tu, solo tu puoi guarire il mio cuore.
Amen. La tua fede come un seme nel tuo cuore, questo ti dice il Signore. Se la tua fede come un seme nel tuo cuore, questo ti dice il Signore.
Si muove già, la montagna si muove già, si muove già, si muove già.